Music. Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, raccontata da Giorgio Cerasoli.
Diamo uno sguardo ai cosiddetti livres de pièces de clavecin pubblicati in Francia più o meno dagli anni 30 del Settecento fino alla metà dello stesso secolo, rimaniamo sicuramente impressionati dal loro numero, segno del favore che la musica per lo strumento a tastiera a corde pizzicate godeva sul mercato parigino. Peraltro, le ultime raccolte dei compositori che oggi consideriamo i maggiori esponenti della gloriosa scuola clavicembalistica francese, ovvero François Couperin e Jean-Philippe Rameau, erano già apparse prima di questa fortunata stagione oppure proprio al suo inizio. Il Quatrième Livre de Pièces de Clavecin di François Couperin è infatti dato alle stampe nel 1730, mentre l'ultima fatica clavicembalistica di Rameau, Nouvelle Suite des Pièces de Clavecin, era stata pubblicata 2 anni prima. Precisando naturalmente che la raccolta dei Pièces de Clavecin en concert, data alle stampe nel 1741 da Rameau, vede il clavicembalo ma insieme ad altri strumenti. Oltre Alpe, però, l'avventura del clavicembalo era iniziata circa un secolo prima e intorno alla metà del 600 era già ben definito il linguaggio musicale che caratterizzava i brani scritti in Francia e destinati appunto al clavicembalo. Uno stile nazionale che già esercitava la sua influenza sul resto d'Europa e che visibilmente rimandava a quello del liuto, lo strumento che precedentemente, dal Rinascimento in poi, aveva goduto il favore presso gli ambienti di corte e quelli dell'aristocrazia e che in pratica era stato detronizzato proprio dal clavicembalo. Un bel cambiamento che tuttavia stentò un po' ad avere effetti sul mercato editoriale. Il compositore, che è considerato il fondatore della scuola clavicembalistica francese, Jacques Champion de Chambonnier, diede alle stampe i suoi 2 volumi di pièce solo nel 1670, 2 anni prima della morte. Il ritardo di questa pubblicazione, e si consideri che la musica già circolava comunque sotto forma manoscritta, il ritardo può essere attribuito sia al desiderio dei musicisti di tenere riservate le loro musiche, sia a una certa mancanza di interesse da parte dell'editoria. La storica dinastia dei Bayard, tipografi diremo oggi, che avevano il monopolio sulla musica stampata, rimase fedele piuttosto al repertorio per canto e per liuto. Le cose cambieranno soprattutto dal 1690 con l'apertura della bottega di Henri Foucault alla Règle d'Or. Questi divenne uno dei grandi mercanti di musica dell'epoca, predecessore di quel Le Sieur Boivin, titolare della boutique della Rue Saint-Honoré alla Règle d'Or, che troviamo citata, per esempio, nella seconda edizione del celebre trattato di François Couperin, L'art de toucher le clavecin. Se 50 anni erano stati necessari dal manoscritto di Anversa risalente al 1620 e contenente brani dei più noti virginalisti inglesi, ma anche di Chambonnier, se 50 anni erano stati necessari per arrivare alla prima citata edizione del 1670, quella dei libri di Chambonnier appunto, i successivi 50 anni tra l'ultimo ventennio dunque del XVII secolo e il primo trentennio del XVIII, i successivi 50 anni vedono la prima grande fioritura di pubblicazioni di brani per clavicembalo. E tra i compositori di queste raccolte c'è anche la figura di cui ci occupiamo oggi, Élisabeth Claude Jacquet de la Guerre. Per parlare di Élisabeth Jacquet de la Guerre, partiamo dalla rivista letteraria Mercure Galant, che nel numero del luglio 1677 avvertiva: «C'è un prodigio che da 4 anni appare qui a Parigi. Ella canta e si accompagna, così come accompagna le altre che desiderano cantare, suonando il clavicembalo in modo inimitabile. Compone pezzi e li suona in tutte le tonalità che le vengono richieste. Vi ho detto, madame, che da 4 anni costei appare con queste straordinarie qualità, malgrado abbia appena 10 anni. La prima testimonianza riguardante l'eccezionale bravura di questa musicista fornisce tuttavia un'informazione sulla sua data di nascita che non trova poi corrispondenza con altre notizie riguardanti la sua età alla data del matrimonio con l'organista Marin de la Guerre, né con l'età che presumibilmente aveva quando morì nel 1729. L'anno di nascita dunque, più che al 1666 o 1667, come si potrebbe intuire leggendo il Mercure Galant, va presumibilmente riportato al 1664, se non prima. Élisabeth Claude era figlia di Claude Jacquet, maître de clavecin e organista nella chiesa parigina di Saint-Louis-en-l'Île. Ma da almeno 2 generazioni i componenti della famiglia Jacquet erano conosciuti come costruttori di strumenti, nonché come musicisti. Tra l'altro è arrivato ai nostri giorni, ed è conservato in un museo della Florida, un clavicembalo a 2 tastiere di un Claude Jacquet, prozio del papà di Élisabeth Claude, vissuto tra il 1605 e il 1675, strumento con caratteristiche a metà strada fra la scuola italiana e quella fiamminga, quindi significativamente diverso dai delicati clavicembali francesi del XVIII secolo. E la famiglia Jacquet aveva legami di parentela, più o meno stretti, anche acquisiti, con i Lorillard, altre famiglie di costruttori di strumenti musicali, i Duquesne, famiglie di pittori, col pittore Philippe de Champaigne, con l'utista René Messangou, con gli organisti Claude Delabarre e Louis-Claude Daquen. Questo per dare un'idea dell'ambiente frequentato da questa bambina prodigio che, dopo aver iniziato gli studi col padre, fu presentata nel 1673 a corte. Stavolta possiamo davvero presumere che non avesse ancora 10 anni. Il successo che riscosse portò il re Luigi XIV ad affidarla alla protezione di Madame de Montespan, che dunque la tenne con sé a corte. Le nozze con l'organista Marin de la Guerre si celebrano nel 1684. Elisabeth vive a Parigi ma resta in stretto contatto con il Re Sole, che la incoraggia nella sua attività sia di interprete che di compositrice. Ne segue le esecuzioni e le permette di dedicargli la sua prima raccolta di musiche, quei pièces de clavecin del 1687 che la compositrice apre rivolgendosi a Luigi XIV con parole di gratitudine e devozione. Ad annunciarne la pubblicazione sempre il Mercure Galant, che con estrema coerenza la definisce non ancora ventenne. Qualche anno in più comunque non cambia la sostanza, quella di una pregevolissima raccolta che si segnala anche per la delicatezza espressiva e la raffinatezza armonica. I 34 pezzi che vi sono contenuti, differenziati per tonalità in 4 gruppi, seguono la consueta articolazione delle danze intorno alle quali ruotava la musica clavicembalistica francese, di base allemanda, corrente, sarabande e giga. Ma si fanno notare per diverse particolarità. La presenza di un brano intitolato Toccade, toccata, verosimilmente l'unico caso in tutta la musica francese per questo strumento, i 3 preludi non misurati che incorporano tuttavia delle intere sezioni misurate, l'uso esteso, specialmente nei pezzi nella tonalità di sol minore, del cosiddetto style brisé, ovvero il ricorso allo stile arpeggiato che, come notava ancora il Mercure Galant, imitava quello del liuto, giusto per ricordare come la musica francese per clavicembalo, lo abbiamo visto all'inizio, avesse una forte continuità col repertorio per liuto. Durante la sua carriera artistica, Élisabeth Jacquet de la Guerre ha scritto, oltre che brani per clavicembalo, musica vocale sacra e profana, nonché pezzi cameristici. Alcune di queste composizioni sono andate perdute, tra cui il balletto Le Jeu à l'honneur de la victoire, dedicato a Luigi XIV nel 1691. Il suo lavoro più antico, pervenuto ai nostri giorni, Cephale Procris, tragedia in 5 atti e un prologo, fu eseguito all'Accademia Reale di Musica il 15 marzo del 1694, prima composizione di una donna a essere presentato in quella che allora era l'Opéra di Parigi. Due suoi libri di cantate sono su testi ripresi dall'Antico Testamento, mentre un terzo libro, pubblicato intorno al 1715 e contenente cantate profane, contiene anche un suo raro intervento, forse l'unico, in merito all'arte del comporre e riguardante il rapporto tra musica e testo. Melodie che non abbiano attinenza con le parole, dice la De la Guerre, per quanto ben costruite, non possono che dispiacere agli intenditori di musica. In genere i brani vocali mostrano una sorta di attitudine a sperimentare che Élisabeth Jacquet de la Guerre aveva e che dunque ne accresce l'originalità, considerata anche l'opera di altri autori suoi contemporanei. Pure nella musica da camera, alcune sonate per violino e basso continuo e delle sonate in trio, lei si mostra attenta agli sviluppi che la musica italiana stava portando in quel periodo e che in vario modo stavano manifestando il proprio influsso anche sulla musica d'Oltralpe, generalmente più conservatrice delle proprie abitudini.
Thank you.
ma torniamo alla musica per clavicembalo, perché i motivi di interesse sono davvero molteplici. Ad aver pubblicato le proprie composizioni ancora nel XVII secolo, oltre a lei ci sono solo Chambonnier, Lebeg e Jean-Henri d'Anglebert. Non solo, ma Elisabeth Law Jacquet de la Guerre è l'unica figura a pubblicare raccolte per clavicembalo sia nel XVII che nel XVIII secolo. È infatti del 1707 il secondo libro, intitolato Pièce de clavecin qui peuvent se jouer sur le violon, dato alle stampe insieme a 6 sonate per violino e clavicembalo che però, così era specificato, si potevano acquistare separatamente. Per i 14 brani di questo secondo livre de clavecin non era fornita alcuna parte staccata destinata al violino. Possiamo pertanto immaginare che ad libitum lo strumento ad arco potesse seguire la partitura eseguendo la linea più acuta. Grazie alla distanza temporale fra prima e seconda, le due raccolte di pièce de clavecin ci danno poi una originale e unica testimonianza anche del cambiamento di direzione che la musica per clavicembalo stava attuando in Francia in quel periodo. Nella prima decade del nuovo secolo, il XVIII, vengono pubblicate infatti 10 raccolte di diversi autori. Si tratta di uno dei periodi, dei microperiodi più produttivi. Raccolte che mostrano una considerevole varietà formale tra di loro, iniziano ad aprirsi agli influssi dello stile italiano, ai quali i loro predecessori del secolo prima erano sostanzialmente indifferenti, e gettano le basi per il successivo e ulteriore cambiamento che si attuerà, per esempio, grazie all'opera di François Couperin. Tra questi 10 musicisti troviamo anche i nomi di Gaspard Leroux, Louis Marchand e Jean-Philippe Rameau. Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre è naturalmente del gruppo e la sua seconda e ultima raccolta clavicembalistica ci offre anche diversi elementi che illuminano il suo personale percorso come compositrice. Sì, ad esempio, oltre alla maestosa Chaconne in re maggiore e agli innovativi Rigaudon, quella stupenda allemanda intitolata La Flamand, brano all'interno del quale il tradizionale stile brisé viene combinato con elementi più innovativi, come gli effetti di sospensione e le progressioni di accordi dissonanti. Dopo la scomparsa del marito e dell'unico figlio nel 1704, Elisabeth Jacquet de la Guerre rimase a Parigi e organizzò concerti nella sua abitazione, esibendosi poi anche in sale pubbliche, ma solo fino al 1717, quando smise di suonare in pubblico. Morì nel 1729 e poco dopo la sua morte fu coniata una medaglia commemorativa in suo ricordo, come riporta Titon de Tillet nel suo Le Parnasse François, pubblicato nel 1733 e contenente anche una raffigurazione di questa medaglia. Le parole che la stessa compositrice scrisse rivolgendosi al Re Sole nella seconda delle raccolte clavicembalistiche, quella quella del 1707, per intenderci, ci ricordano teneramente l'inizio precoce della sua carriera. «Sire, voi non avete disdegnato la mia infanzia. Prendeste a piacere a veder nascere un talento che io vi consacrai e mi onoraste persino delle vostre lodi, di cui non conoscevo allora tutto il valore». Lasciamo invece che a chiudere l'arco della sua carriera, non senza aver ricordato che questa illustre musicista, a differenza di colleghi contemporanei come lo stesso François Couperin e Louis-Nicolas Clérambault, si cimentò in diversi generi compositivi e lo fece con apprezzati risultati. Lasciamo dunque che a chiudere il nostro discorso sia il ricordo che ancora nelle Parnasse François ci consegna nuovamente Titon Dutilleux, 3 anni dopo la sua scomparsa. Elisabeth Jacquet de la Guerre possedeva soprattutto un meraviglioso talento per l'improvvisazione e per suonare fantasie in modo estemporaneo. E talvolta, dopo aver suonato per un'intera mezz'ora un'improvvisazione e una fantasia, proseguiva con melodie e armonie estremamente varie e sempre con un gusto eccelso che affascinava chiunque l'ascoltasse.
Il 27 giugno 1729 muore a Parigi Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.